Come?
Il suggeritore Night Live!
Buonasera, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Questo è il Suggeritore Magazine. Le ultime due puntate, per tradizione come le prime del Suggeritore, sono in diretta dallo studio 3 di via Ollearo 5. Un saluto da Ira Rubini. Potete scriverci come sempre a suggeritore@radiopopolare.it, oppure potete scriverci a diretta@popolarenetwork.it o ancora con Telegram, WhatsApp o con un SMS al 331-6214013 durante questa puntata. Ultima puntata, come del resto ci sono tante ultime puntate in questi giorni, del palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, che termina questa settimana. La prossima settimana cominceremo con le trasmissioni estive come nostra tradizione, e dunque è anche un modo, insomma, per salutarvi come sempre, per darvi appuntamento poi nuovamente in autunno. Restano però una serie di trasmissioni, Cult Estate e altre trasmissioni, in cui vi racconteremo lo spettacolo dal vivo, la musica, il teatro e tante altre cose come accadranno nei prossimi mesi. Allora, a maggior ragione sono contenta di avere come ospiti degli amici. In questo caso ritorniamo all'ex ospedale psichiatrico Pini, dove siamo stati per la nostra festa, lo dico sempre, e dove va avanti da vicino Nessuno è Normale, la preziosa rassegna estiva organizzata da Olinda, all'interno della quale domani andrà in scena uno spettacolo che appunto vede protagonista una, prima di tutto una nostra amica, ma poi una grande protagonista della nostra scena contemporanea. Abbiamo avuto occasione più volte quest'anno di parlare del suo lavoro. Parliamo di Pagina, una produzione Fondazione Luzzatti Teatro della Tosse, liberamente ispirato a Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. In scena c'è Valentina Picello. Ciao Valentina.
Ciao, buonasera a tutti.
Ecco, allora, grazie della pazienza di aver ascoltato il nostro sommario. Adesso invece veniamo a Pagina e raccontiamo un po' come si è sviluppato questo lavoro che vedremo domani sera.
Ecco, Pagina è una libera riflessione del regista, e in questo caso anche co-drammaturgo, insieme a Riccardo Bautino, Giovanni Ortoleva, una riflessione su alcune tematiche del Cavaliere Inesistente. Pagina è nato come facente parte di una trilogia, la trilogia degli antenati, messa in scena 2 anni fa in occasione del centenario della nascita di Calvino, dal Teatro della Tosse, e viaggia liberamente da un po' di tempo, proprio perché la nostra è una riflessione, il nostro spettacolo è una riflessione sulla scrittura, sulla difficoltà di essere uno scrittore, e sulle molteplici sfumature, dimensioni che può prendere la parola, in questo caso scritta, prima ancora pensata, poi riletta dopo tempo, poi vista agita, e quindi diciamo che per me è anche una riflessione sul mio mestiere, perché io appunto vivo di parole, e soprattutto quando mi ritrovo a fare spettacoli a distanza di tempo, a riprenderli, a rileggere il copione, accorgermi che ho cambiato delle parole perché poi sono ritornata a quella originaria, è un lavoro che in Calvino diventava proprio un'ossessione, lo si vede dai suoi manoscritti. Lui praticamente non cancellava la parola che non gli piaceva, ci riscriveva sopra, alla fine erano tutte macchie. Fondamentalmente io come protagonista di questo testo appaio come Suor Teodora, che è diciamo la narratrice, quella che inizia a scrivere del cavaliere inesistente, ma potrei anche essere vista, senza voler spoilerare troppo, veramente vestita di nero su questa enorme scenografia meravigliosa di Emanuele Conte, che è un libro aperto, come proprio una macchia d'inchiostro che prende forma, che si allarga, che si mette in un angolo, che poi prende vita e che quando diventa cavaliere proprio ti fa capire in realtà che la parola priva di significato è inesistente, come un corpo appunto che dentro non ha niente, è invisibile, quindi come sì, come il cavaliere.
Beh,
non ho spoilerato troppo.
No, non hai spoilerato, ci hai insomma incantato, perché hai dato una spiegazione ma anche molto poetica del lavoro e insomma anche di come lavora il Teatro della Tosse, pensando, no? Anche a un certo contesto per un lavoro del genere, per cui...
Beh, sicuramente loro hanno sempre avuto un grande amore per il fiabesco. Sì. E la trilogia degli antenati di cui fa parte il Cavaliere è proprio il periodo fiabesco, è proprio stato scritto nel periodo fiabesco, e quindi diciamo che tutta la scrittura è allegorico-simbolica, non volendo fare, diciamo, per usare una brutta parola, i bignami del Cavaliere inesistente, sarebbe stato impossibile, oltre che sbagliato, abbiamo deciso appunto di portare in scena il corpo della parola in maniera appunto allegorica, ecco, diciamo.
Com'è stato il lavoro con Ortoleva, insomma, che noi abbiamo visto un po' nascere, no? Da quando ha fatto la Biennale College, insomma, tanti passi negli anni scorsi.
Giovanni è per me, ma non sono di parte, sono sincera, è uno degli uomini più simpatici che io conosca, quindi in realtà lavorare con lui, anche se poi mi ritrovo spesso a lavorare su cose scritte da lui e su riscritture, sempre a partire da testi diciamo piuttosto cerebrali, intellettuali, storici, cioè potrebbe sembrare appunto un connubio strano, invece guarda come mi ricordo le risate che mi facevo con Romeo Castellucci, che andavo in scena invece con Giulio Cesare 20 anni fa e mi cagavo addosso, e sicuramente certo. Il pubblico, le persone, cioè gli intellettuali profondi hanno una grande leggerezza, ecco, quasi ti ho anche citato in realtà una delle cose che mi è più cara di Calvino, che portai persino ai miei primi provini per entrare in Accademia, che fa parte della conferenza Le Elezioni Americane. Mm-hmm. E uno dei 6 capitoli è proprio la leggerezza, che lui dice sempre: non confondiamola con la superficialità.
Sì.
Poi dice un'altra cosa che mi sta molto a cuore, soprattutto visto che sono qui al Paolo Pini a fare questo spettacolo, lui diceva il matto è uno che c'è, semplicemente non sa di esserci, ma c'è. Sai quando ti dici ma ci è o ci fa? Come quando anche Giovanni stesso scrive certe cose zigogolate, dico ma ci lo ci fa? Invece no, poi il ragionamento è veramente simpatico e quindi leggero nel bel senso della parola.
Bene, allora noi siamo molto contenti insomma di avere la possibilità di vedere Pagina domani sera all'ex ospedale psichiatrico Pini, Da vicino nessuno normale 2025, non ne parliamo mai abbastanza, ci fa piacere che Valentina Picello ci abbia dato la possibilità di farlo questa sera, ve lo ricordo, liberamente ispirato al Cavaliere Inesistente di Italo Calvino nella maniera in cui Valentina ci ha raccontato, di Giovanni Ortoleva e Riccardo Baudino. Dunque, molto curiosi saranno ascoltatori e ascoltatrici dopo averti sentita parlare, per cui buon debutto, almeno debutto,
grazie.
Alpini.
Grazie per questa possibilità, sì, perché mi piace sempre molto, diciamo, rendere giustamente invitante diciamo esperimenti, ecco, perché
sì,
questo
sì,
è
sì.
Un ulteriore esperimento.
Sì, un esperimento, però insomma dati gli ingredienti non abbiamo dubbi, insomma, che sarà qualcosa che in qualche maniera ci resterà, quindi a domani sera con Valentina Picello, a risentirci.
Grazie.
A presto.
Grazie.
Valentina. Ciao,
a presto, ciao.
Ciao
a tutti,
ciao.
Voi. Ciao, ciao.
The day is new, hit the floor, crack the door, what do I see? Strange kid standing there, who is that in the mirror? Could it be me? Someone opens the bedroom door, somebody wanders the hall. Someone's crossing my kitchen floor. Wasn't there somebody I loved who lived here before? Oh, what am I missing here? Oh, something has disappeared. 'Cause I'm all alone, like a leaf that's blown into the great unknown on my own. Stumbling down the stairs, run my hands through my hair. What did I say last night? Old friend, weren't you with me then, promising to hold me tight? Outside, where the day is bright, but nothing is real. I wander the city streets, trying to remind myself how it felt to feel. Oh, what am I missing here? Oh, something has disappeared. 'Cause I'm all alone, like a pebble. Into the great unknown.
E allora questa era Madeleine Peru con On My Own, che è il brano che ci ha traghettati verso il nostro prossimo argomento, il nostro prossimo ospite qui al Suggeritore Magazine, l'ultima puntata della trasmissione dedicata al teatro, allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare, che va in onda tutti i lunedì sera dalle 21.30 alle 22.30 e che per molte puntate si svolge in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos con appunto ospiti che intervengono, si esibiscono, recitano, suonano, cantano a seconda delle circostanze. Nelle puntate finali della nostra trasmissione, per tradizione, facciamo appunto un format più simile a un magazine in cui intervistiamo coloro che proprio in questo periodo vanno a debuttare, ed è il caso di una proposta che sarà a Base Milano il prossimo 27 di giugno in Prima Nazionale, un progetto che coniuga danza e intelligenza artificiale. Il titolo è Mother, è il nuovo progetto di peripezie urbane con la coreografia di Sara Sguotti. Poi partirà un tour europeo in diversi paesi. La protagonista è la performer canadese Maya Joseph, che tra l'altro qualche giorno fa, se non sbaglio, era a Interplay con questo lavoro. Ma tutto il resto lo domandiamo in realtà al nostro prossimo ospite, Giovanni Sabelli Fioretti, che ha curato il progetto, che ne è drammaturgo e che insomma ci può raccontare tutto quello che noi non sappiamo. Buongiorno. Anzi, buonasera.
Eccoci qua, buonasera.
Buonasera. Scusami, io sono, buonasera, ormai ho dei fusi orari un po' tarati su tutto quello che sta succedendo nel mondo. E quindi,
esatto.
E quindi dato che questo è uno spettacolo intanto molto atteso e poi comunque che certamente e giustamente incuriosisce molto, proviamo a spiegare in che senso coniuga, sì, danza e intelligenza artificiale.
Ecco, è nato secondo me proprio dalla parola curiosità. Noi abbiamo partecipato nel 2023 a questo bando dell'Unione Europea che si chiamava STARS, che sta per scienze, tecnologia e arte, e vuole coniugare appunto le scienze e le tecnologie con le arti dal vivo, ma le arti in generale, e l'abbiamo vinto, ha capitato che l'abbiamo vinto, e quindi questa curiosità di esplorare cosa si può fare attivamente con l'intelligenza artificiale in una sala di danza è diventato realtà. Quindi abbiamo avviato questa ricerca con Sara, appunto Sara Sguotti che tu hai menzionato, Maya Joseph e anche Marianna De Vito, che è una danzatrice che si è unita successivamente per un motivo che adesso dirò. Abbiamo iniziato appunto a fare questo periodo di ricerca molto lungo che ci ha portato dai vari mainstream, quelli che ormai tutti conoscono, ChatGPT, da lì, eccetera, eccetera, fino a software un pochino più sofisticati, che poi è quello che utilizziamo per lo spettacolo, che è Stream Diffusion. Adesso non voglio entrare in tecnicalità troppo.
No, ma entriamoci, entriamoci, perché siamo molto curiosi.
È un software pazzesco che tra l'altro ha bisogno di un hardware, di una macchina molto performante, molto, molto potente, che di fatto legge le immagini che gli vengono date da una videocamera e le trasforma dal vivo in qualcos'altro, ovviamente in formato video. Quindi io, in qualità di drammaturgo, che poi mi sono anche ribattezzato live prompter, sono
quindi gobbo vivente, praticamente.
Io sono un gobbo vivente.
Un tempo, lo dico per chi ci ascolta e magari non lo sa, un tempo il gobbo era così detto perché era in realtà un enorme foglio di carta su cui a mano qualcuno scriveva, no, le battute di uno spettacolo, ma succedeva anche in televisione. Io ho fatto in tempo a vedere i gobbisti, come dire, ancora attivi alla Rai, figurati quando ho iniziato tanto tempo fa. E la posizione di chi reggeva il gobbo era appunto gobba, e quindi da lì nasce tutta l'idea del gobbo,
ecco,
sostanzialmente, che è un prompter. Adesso ci sono i prompter elettronici per qualsiasi,
esatto,
cosa.
A furia di farlo io sto diventando gobbo,
ecco,
mi sono delle foto di
la
scena
tradizione.
In cui sono lì con la gobba e dico cazzo, devo un po' raddrizzarmi. No, in ogni caso sì, obiettivamente la funzione è un po' quella, un po' di suggerire o ispirare, diciamo, sia la danzatrice e le danzatrici che la macchina a generare una sorta di collaborazione poetica tra un'istanza che è quella del corpo e un'istanza che invece è quella dell'intelligenza artificiale. Cioè, giusto menzionare il fatto che come fun fact, nell'arco di questo percorso di ricerca Sara Sguatti è rimasta incinta, quindi
ma va, per colpa dell'intelligenza artificiale, un po' come lo Spirito Santo, oppure c'è stato qualcuno?
È stata ispirata dal progetto Mother, no? Per cui lei è la grande madre che appunto purtroppo non si vedrà in scena venerdì perché appunto è maternità.
Beh, insomma, però le mandiamo un saluto, insomma,
le ha portato bene, ecco, sì, diciamolo.
Insomma, ogni bene da parte di Radio Popolare a Sara Sguatti, insomma, a questa evoluzione imprevedibile. Ho capito, e quindi, insomma, Mother in tutti i sensi, ecco, spieghiamo perché Mother.
Esatto, Mother è un po' questo titolo con cui abbiamo un po' voluto provocare anche rispetto a quello che dicevate prima, mantenendo una certa leggerezza, anche perché nello stesso spettacolo ci sono dei momenti anche molto leggeri, molto, molto ironici su un po' effetti perversi dell'intelligenza artificiale. Mother è un po' un tentativo di rielaborare questo tema della generatività, della generazione di cui si parla sempre quando si parla di intelligenza artificiale, no? Intelligenza artificiale generativa, ChatGPT, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo abbiamo voluto rimandare al tema dell'origine, della fonte della vita, no? Noi in quanto mammiferi siamo come ordine della natura, siamo necessariamente esistenzialmente legati, no? a un corpo che ci origina e che ci mantiene in vita per un tot di anni, nel nostro caso di esseri umani di anni, nel caso di altri animali per meno tempo, ma comunque abbiamo questo legame strettissimo con un corpo biologico, un corpo vivo. Nel nostro caso volevamo provare a capire cosa può essere una madre non biologica, una madre tecnologica, una madre digitale. Ed è un po' come se ci fossimo chiesti nell'arco di questo lungo anno di ricerca chi ci sta generando oggi a noi come esseri umani, a noi anche come artisti, come artisti della danza in particolare nel nostro caso, qual è il nostro rapporto con le macchine che abbiamo sempre di fronte a noi e con i dati, no? Con i dati che noi generiamo, ma che a loro volta inconsapevolmente nostra, cioè con la nostra inconsapevolezza ci generano, no? Perché molto spesso noi ormai scriviamo testi o facciamo scrivere testi, ad esempio, o rielaboriamo o creiamo immagini che sono più verosimili, più veritiere di quelle che genereremmo noi da soli. A volte succede questo ormai con la sofisticazione dei meccanismi delle macchine di oggi. Quindi è un po' questo incontro, scontro tra due concetti di generazione diversi, no? Ovviamente poi quando si parla di intelligenza artificiale si antropomorfizza molto, no? Si parla anche del concetto di intelligenza, ma in realtà la macchina non è intelligente, ma il concetto, quello tecnologico, è giusto, è machine learning, cioè una macchina che è in grado di accumulare sapere e di generare un effetto di apprendimento quasi, no? Questo per dire, forse perso il discorso, ma esatto, cioè sì, si antropomorfizza molto il discorso sull'intelligenza artificiale, così come associando il concetto di generazione, generative si dice, no? A un qualcosa che non è puramente generante. La macchina non genera cose nuove, semplicemente
le rielabora in base
a serie, certo, di sì, esatto, prende una quantità di dati che è talmente vasta che a noi dà l'illusione che ci siano
si crei cose qualcosa di nuovo,
sono generate in maniera nuova, esatto. Tant'è che ci sono tutti questi dibattiti anche a livello di musica e di immagini sul copyright, sul diritto d'autore, perché a volte qualcuno riconosce, no, un elemento di una propria, qualche artista riconosce un elemento di una propria immagine in un'immagine generata da qualcun altro. Quindi è un po' un qualcosa di molto delicato e molto
scivoloso, attuale, direi.
scivoloso, assolutamente sì.
Ecco, sì. Tutto veramente molto molto interessante. L'ultima cosa che ti chiedo è di raccontarci qualcosa di più a noi, come dire, magari distanti dalle scene internazionali o quantomeno insomma non sempre aggiornati su ciò che vi accade, di raccontarci qualche cosa di più di Maya.
Sì, va bene, benissimo, bello. Allora Maya l'ho conosciuta io personalmente a Berlino, io vivo tra Milano e Berlino, in un festival 3 anni fa. Uh-huh. Dedicato ad artisti che uscivano dalle scuole, dall'accademia, dall'istruzione superiore, diciamo. Sono strutture che nei paesi un po' più sviluppati a livello di arti performative esistono, no? Che appunto accompagnano gli artisti che sono dalle accademie verso la professione. E con questo solo, che è quello che lei ha presentato a Torino, Interplay, due settimane fa, che mi ha lasciato folgorato, no? E l'ho visto e un paio di settimane dopo le ho scritto, gli ho detto mi piacerebbe lavorare con te. E così è nato un po' questo connubio, questo dialogo artistico tra noi due, tra in realtà anche poi con tutta la compagnia con Peripezie Urbane, di cui ormai lei fa parte attiva, e lei appunto è questa performer diciamo nata in Canada. Mm-hmm. Di origine afro-caraibiche, che si è trasferita appunto a Berlino per studiare ai tempi del, credo, tempi del Covid, appena prima del Covid, è rimasta lì ovviamente impiantata in Europa e niente, adesso sta cominciando appunto a spostarsi, cioè a muoversi anche più a Milano, a fare un pochino più di tournée, diciamo. La stiamo aiutando molto, appunto abbiamo portata l'anno scorso a Venezia, quest'anno a Interplay, eccetera.
Infatti, io ricordo che eravate stati a Venezia, ma non ero riuscita a vedervi, quindi fa molto piacere che insomma,
sì. Adesso... è una danzatrice spaziale, assolutamente.
Bene, allora, no, ripeto, il progetto evidentemente, insomma, anche conoscendo il tipo di lavoro che fa Peripezie, è molto interessante. Dunque, noi vi raccomandiamo di prenotare, potete farlo andando sul sito di Base Milano. Ricordatevi che vi abbiamo parlato di Mother, che sarà in scena il prossimo 27 giugno proprio a Base, e insomma ringraziamo Giovanni Sabelle Fioretti perché insomma è stato più che eloquente su tutto questo lavoro grande di ricerca che avete fatto per arrivare, no, al progetto, che immagino sia stato interessante tanto quanto il risultato.
Sì. Speriamo che vi piaccia se venite a vederlo.
No, ma dicevo che anche per voi, no, la ricerca deve essere stata appassionante tanto quanto montare lo spettacolo.
Ah sì, è stata una cosa assolutamente quasi devastante, perché si imparano tantissime cose, ma anche aspetti critici, no, certo. Dell'intelligenza artificiale.
Ecco, dimmene uno che hai scoperto facendo la ricerca per il progetto.
Ce ne sono diversi, uno appunto quello che ho appena nominato, l'estrattivismo, nel senso l'estrattivismo a livello ambientale, a livello di lavoro ambientale, perché ovviamente i server che ospitano, i server, in realtà non l'intelligenza artificiale in sé non ha inventato nulla di tutto questo, semplicemente un potenziamento un po' a livello estremo di meccanismi che erano già in atto, cioè tutti le server farm delle varie multinazionali consumano una marea di energia, ovviamente.
Sì.
L'intelligenza artificiale aumenta questo consumo di energia,
certo.
Così come l'utilizzo di minerali,
esatto,
anche gli accordi che Trump vuole fare con l'Ucraina per i minerali rari sono legati anche un po' a questo, alle terre rare, all'utilizzo nell'industria dei computer, insomma, delle macchine.
Beh, ma da un certo punto di vista, meno male che c'è Trump, che rappresenta un punto di riferimento per tutto ciò che non si deve fare, no? Cioè uno guarda lì e vede. Stavo cercando di dare un senso alla situazione che insomma sappiamo come si è creata, ma in qualche maniera, come un po' nei film, quando c'è il cattivo con la C maiuscola, no? Uno guarda lì e a volte capisce più velocemente alcune cose, no? Cioè, per cui...
Ridateci il nemico, come si diceva, diceva il Tan anni fa. No, una cosa carina, che vabbè, giusto un altro piccolo cosa, e mi sono accorto l'anno scorso che noi inconsapevolmente negli ultimi 10-15 anni abbiamo lavorato a gratis tutti per l'intelligenza artificiale.
Ah sì, quello sì,
cioè,
questo lo dicono tanti artisti anche.
Tipo il fantastico CAPTCHA, quando noi facciamo login e dobbiamo dimostrare di essere degli esseri
noi
umani,
riconoscendo quante biciclette, sì certo.
Esatto, stiamo facendo training a delle macchine. Questo io non lo sapevo prima, l'ho imparato 2 anni fa iniziando questo percorso, e è tutto lavoro che noi facciamo in cambio della possibilità di accedere a un sito, ad esempio, quindi c'è uno scambio, ma è comunque lavoro che noi facciamo. Poi ovviamente ci sono i lavoratori, i click workers, che devono fare questa cosa a pagamento, ma con delle paghe da fame, e questi sono tutti fenomeni legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui si parla un po' poco e
io aspetto che nasca il sindacato artificiale.
Oddio, lo potremmo utilizzare adesso per il ministero, no? Per le assegnazioni.
Certo, no? Cioè, per esempio le assegnazioni del ministero, che sono apparentemente casuali, insomma, come alcune cose che però al di là di quello, no, dicevo il sindacato, insomma, per cercare di dirimere alcune delle questioni dello sfruttamento dei lavoratori in ambito di contenuti digitali, di lavoro,
assolutamente,
un enorme sommerso.
In Europa siamo messi, diciamo, decisamente bene, per la legislazione che è stata anche diciamo, come unico caso avviata, ma ci sono continenti tipo l'Africa dove veramente ci sono popolazioni che vengono sfruttate per mettere click e pagate una miseria, quindi un po' sì.
Vabbè, insomma, grazie di avere comunque sviscerato almeno alcuni degli aspetti belli del vostro progetto e alcuni dei dubbi che sono sorti dalla ricerca, perché mi sembra anche questa una cosa, come dicevo, molto interessante. Quindi grazie Giovanni davvero e buon debutto il 27 a base. Ciao!
A presto!
A presto! E allora vi ricordo che abbiamo parlato di Mother, danza e intelligenza artificiale che si incontrano in questo spettacolo di peripezie urbane il 27 giugno a base Milano.
So enchanting in every way, it's everlasting every day. Sweet obsession, rose bouquets. Oh, it's heaven, or so they say.
Fantasy, 'cause I would.
I fall. Every time I try, it's all too much. That's everything I know about.
Lofi, Everything I Know About Love, una delle voci più interessanti del jazz pop internazionale di questi ultimi anni. E allora noi ci spostiamo rapidamente nello spazio e nel tempo. Vi abbiamo raccontato due appuntamenti di questa prima estate a Milano, uno a base, quello che vi abbiamo appena raccontato con Giovanni Sabelli Fioretti, ovvero Mother, e invece quello precedente con Valentina Picello, Pagina, da vicino nessuno è normale, all'ex ospedale psichiatrico Pini, ospite del Festival di Olinda. Ne approfitto per leggere un messaggio di Francesco che fa i complimenti a Valentina Picello per la sua interpretazione in Edificio 3 di Tolkachir, celebre artista anche lui di fama internazionale, visto a Bergamo nella stagione di prosa, da parte di Francesco, da Napoli, anche abbonato a RP. Quindi grazie Francesco di tutto, anche dell'abbonamento. Un saluto a te se ci stai ancora ascoltando. Adesso, dicevo, ci spostiamo nello spazio e anche un po' nel tempo, perché il prossimo 28 di giugno comincia il Pergine Festival 2025, che compie 50 anni, oltre 40 eventi tra teatro, danza, musica, circo, performance, che disegnano un programma che attraversa il tempo, guardando al passato, interpretando il presente, immaginando il futuro. C'è chi festeggia i compleanni e chi no, c'è chi li considera importanti e chi preferirebbe eliminarli dal calendario. Invece i direttori artistici del Pergine Festival, che sono Babilonia Teatri, compagnia di grande interesse da tanti anni, vogliono riflettere sul ruolo oggi, continuando a essere motore di pensiero, incontro e confronto, nell'importanza di esporsi da una finestra, su un palco, in cerchio, in una piazza. Insomma, dal 28 giugno al 12 luglio ci saranno tutte le generazioni e si darà voce a chi restituisce il mondo con lenti diverse. Per Babilonia Teatri abbiamo ascoltato il condirettore artistico Enrico Castellani in una recente puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e ci ha raccontato, insomma, Babilonia Teatri è un paio d'anni che dirigono Pergine, che cosa intendono fare per questo cinquantennale.
Il festival si svolgerà nella prima metà di luglio, un po' come consuetudine. Nello specifico quest'anno partiamo sabato 28 giugno e si conclude sabato 12 luglio. C'è spettacolo tutti i giorni, soltanto i due lunedì sono off, senza spettacoli.
Ecco, invece ci sono delle linee guida per l'edizione di quest'anno, di solito le date?
Allora, quest'anno il festival compie 50 anni, quindi è un compleanno, un festival uno dei più longevi non solo in Trentino ma in Italia, e la nostra idea è quella di sicuro di festeggiarlo, questo compleanno, questo traguardo, però di guardare oltre, provare a guardare oltre e capire che ruolo può avere il festival oggi, e quindi abbiamo dato come titolo Ieri, Oggi, Domani, con l'idea che si possa creare un ponte e che l'idea sia guardare avanti anche attraverso lo sguardo delle generazioni più giovani, delle nuove generazioni, per cui di sicuro le linee sono quelle di continuare a presentare un teatro che si occupi del nostro tempo e di farlo anche attraverso lo sguardo di chi lo guarda oggi con occhi che sono diversi dai nostri, perché hanno una sensibilità completamente nuova rispetto al tempo che abitiamo, e questo per noi è un elemento importante, fondante, perché credo che sia necessario che le nuove generazioni abbiano sempre più spazio anche a teatro.
Quindi un confronto fra generazioni, ma anche un confronto di spazi, voi sottolineate, no? Nei commenti a questa edizione, importante comunque, mezzo secolo di un festival in un luogo, lo ricordiamo un po' come il nostro ex ospedale psichiatrico Pini, insomma, in un luogo che è stato di sofferenza e che adesso è diventato da tanti anni di riferimento culturale. Stavo dicendo di spazi, no? Le piazze, le finestre.
Assolutamente, l'idea è che il teatro possa uscire anche dai teatri, che il festival sia visibile e anche fruibile anche da chi a teatro generalmente non va, per cui tutti i sabati mattine in piazza ci sono degli appuntamenti e i luoghi che vengono abitati non sono soltanto il teatro comunale, ma c'è un'ex rimessa carrozze che diventa teatro, come dicevamo c'è la piazza, tutte le sere in piazza c'è un concerto al termine degli spettacoli e c'è la volontà di...
Nella sezione abbassa con punto esclamativo.
Esattamente, esattamente, perché poi chiaramente bisogna fare i conti con chi invece quella musica vorrebbe spegnere, no?
O chi abita, insomma, magari è diventato un po' brontolone, non sopporta neanche qualche giorno di festival, insomma, vabbè.
Ci sono molti progetti, secondo noi, davvero interessanti. Partiamo per citare qualcosa con cui apre il festival, con Il Grande Vuoto di Fabiana Iacozzilli, spettacolo candidato a moltissimi premi UBU quest'anno, che secondo noi con grande sensibilità e intelligenza affronta il tema dell'Alzheimer, ma non solo, in realtà delle relazioni all'interno di una famiglia, in una società in cui sembra non esserci più spazio, no, per delle famiglie in grado di stare in relazione anche con le persone anziane, con i genitori che diventano anziani e che quindi hanno bisogno di una cura diversa.
E ci sono parecchi ospiti internazionali, come sempre?
Ci sono ospiti internazionali, c'è uno spettacolo di Shishi Pop, collettivo berlinese che gira il mondo, con questo spettacolo che viene declinato ogni volta in maniera diversa nel luogo in cui viene presentato, perché viene fatto un lavoro in parallelo con un drammaturgo locale, in questo caso Riccardo Tabilio, che spesso lavora anche con Kepler 452, e che qui dà vita a questo spettacolo in cui i protagonisti sono gli spettatori, nel senso che un testo viene proiettato e questo testo appunto parla in qualche modo del territorio in cui lo spettacolo viene rappresentato e i nomi dei personaggi che noi vediamo apparire sono tutti nomi nei quali si possono identificare le persone in sala. Faccio un esempio, le donne con più di 50 anni, i giovani con meno di 25 anni e poi chiaramente ci sono le battute e in base a queste indicazioni chi è in platea sa che deve dare voce a quella battuta, se si in qualche modo identifica in quella categoria. Ovviamente ci sono mille categorie che si innestano, alcune che hanno anche una dinamica ironica ed è uno spettacolo che in modo molto, molto semplice, con un meccanismo semplice, però in realtà è in grado di creare una relazione tra lo spettacolo e lo spettatore in una dimensione ludica anche.
E vabbè, poi c'è il vostro sogno.
Sì, poi noi abbiamo appena realizzato e in scena ancora oggi e domani a Bolzano questo sogno di una notte di mezz'estate con la compagnia teatrale regionale del Trentino Alto Adige. È un lavoro intorno al sogno di una notte di mezz'estate e ad alcuni dei temi che emergono da quel testo, ossia di sicuro l'amore, ma anche la relazione tra generazioni, anche la comicità, che crediamo che in sogno abbia un ruolo molto importante e che abbiamo provato a far esplodere attraverso i banchi di scuola, noi in questo caso, e lo presenteremo questo ad esempio all'esterno, in piazza, proprio con la volontà che anche chi di lì passa per caso si possa fermare e godere, e godere dello spettacolo.
E vabbè, e poi
noti,
torna il Conde de Torrefiel, Cinzia Spanò, esatto. Insomma ce ne sono parecchi che ritornano e ci sono anche molti giovani, come dicevi.
Sì, va bene, di nomi più noti c'è il Collettivo Cinetico con Age, questo spettacolo sull'adolescenza molto, molto bello, c'è Giulia Scotti con Quello che non c'è, un altro spettacolo che assolutamente mi sento di consigliare. Tra i più giovani debuttano Boom Boom Fritz, un duo che si muove tra teatro e musica elettronica, che in questo caso ha svolto un lavoro proprio su commissione del festival, parte dai racconti degli anziani a cui hanno chiesto quali siano le loro memorie musicali, con l'idea che spesso anche quando dimentichiamo tutto qualcosa delle canzoni che abbiamo ascoltato e amato dentro di noi rimanga. Partiamo da lì per raccontare un pezzo di memoria e di relazione appunto con la musica, in uno spettacolo appunto che fonde registrazioni e invece live di musica elettronica e teatro.
Enrico, ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è finito, ci sono ancora molte cose da scoprire, tra l'altro l'ottima decisione di avere più repliche di una medesima proposta all'interno del festival in maniera che ci sia la possibilità insomma di andarci anche in date diverse. Perginefestival.it è il sito su cui consultare tutto il calendario e noi naturalmente ci vediamo qui a Milano oggi e domani con Foresto a Zona K per Life. Grazie Enrico Castellani a Babilonia Teatri, buon lavoro.
Grazie a te Ira e spero di incontrare le ascoltatrici e gli ascoltatori del teatro.
Ciao, 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 ciao.
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Stuck on this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should promise you I'll be just fine. No offense to you, don't wish it time.
Eccoci all'ultima parte del Suggeritore Nightlife versione magazine di questa sera, l'ultima puntata della storica trasmissione che ha assunto varie forme, varie sigle e anche cambiato orario una volta, cioè passando dal pomeriggio fino alla sera del lunedì, anche perché insomma il lunedì sera durante tutto l'anno ci sono tanti artisti che si sono alternati sia per quello che riguarda la performance, il teatro, talvolta anche la poesia, l'improvvisazione, la stand-up comedy, sul palco dell'Auditorium di Eventi lo Stratos insieme con altrettanti musicisti e permettetemi di felicitarmi tantissimo con Elena Mill. È stata una delle nostre ultime ospiti di questa stagione, ospiti musicali, è venuta a proporci quattro brani dei suoi ultimi lavori, che sono un nuovo folk, diciamo così, che richiama diversi grandi maestri, a cominciare da De André. Ieri, se non sbaglio, a Musicultura, che è una delle manifestazioni italiane più significative per i nuovi talenti nell'ambito del folk, ha vinto proprio Elena Mille, e quindi noi ce ne congratuliamo, perché magari nei prossimi giorni nel Quotidiano Culturale farò ascoltare uno dei brani che ha eseguito qui da noi in auditorium. Sono molto felice per lei e insomma le facciamo i complimenti anche in onda. A questo punto invece, dicevo, siamo arrivati all'ultimo argomento di quest'oggi, che è un prossimo debutto. Il prossimo 27 di giugno ritorna in scena La Norma, il capolavoro di Bellini, al Teatro alla Scala di Milano. Ci sarà Fabio Luisi sul podio, ci sarà Marina Rebecca nel ruolo che è stato, insomma, della Callas, della Cabaye, di tante grandi protagoniste della lirica, e Olivier P. firma la regia. E dato che questa è la trasmissione di teatro e di spettacolo dal vivo, sentiamo proprio che cosa ha detto Olivier P. durante la presentazione alla stampa di questa Norma.
English or French, what do you want? English, French, whatever.
I can translate.
English.
English is fine. Please, please, I've been short, told, short I've, sentences.
I've been told I have to be brief, and I'm not very used to. So let me say just one thing. You have to save the opera. All of you, all of us. You have to save the Italian culture. The level of democracy is the level of culture. There's no democracy without culture. That does not exist. That cannot be. So the first thing that some powers want to kill democracy, is to kill culture. What happened in here, those 30 last years, is a disaster. And it is a prophecy of what could happen in all the countries in Europe. I've been brief enough. Now, if you want to talk about Norma,
may I translate?
Yes, please do. Translate.
La prima cosa che devo dire è che dobbiamo salvare l'opera. Io, voi tutti dobbiamo salvare l'opera. Dobbiamo salvare l'opera perché dobbiamo salvare la cultura. Salvare la cultura è fondamentale per salvare la democrazia. Quello che certi poteri cercano di fare per affossare la democrazia è innanzitutto colpire la cultura, e quello che sta succedendo in questi anni è una terribile profezia, è un terribile annuncio di quello che potrebbe accadere in futuro. Quindi la priorità è assolutamente quella di salvare la cultura per salvare la democrazia. Dopodiché possiamo parlare di Norma.
Very good tradition. Perfect tradition. I tried to stage Norma in the time of the writing of Norma, that means the 1830. It's the end of the revolution, of the first Risorgimento, but also it's the beginning of what could be. So there's some hope. Now the play is very clever in the power of relationship between culture and revolution. When I mean culture, I mean Norma, and when I mean revolution, I mean Orovezzo, the character.
Quello che ho cercato di fare è collocare Norma al tempo in cui è stata scritta. Siamo all'inizio degli anni 30 dell'Ottocento. I primi moti carbonari sono giunti a termine, e si ha però una visione di quello che potrebbe arrivare dopo. C'è in qualche modo una certa speranza. Allora io mi sono posto il problema del rapporto tra la cultura e la rivoluzione. In questo caso la cultura è rappresentata da Norma e la rivoluzione è rappresentata da Orovezzo.
And you have another pattern, that is the media complex, I could say, because in the original French play, she kills the children. So it is really a media stage in the first century in France, in Gaelic century. In this case, she cannot kill the children because she is not a Gaelic priest of the first century. She's a woman of and a mother in 1830. So it's all about that time. That's why we tried to stage it, but also to show how she cannot be and why she cannot be a Medea. And it's funny because Medea links to Maria Callas as well as Norma.
Allora, un altro elemento che è importante è un elemento di mediazione culturale e di mediazione tra media, di rapporto tra media diversi, nel senso che la pièce originale da cui è tratta Norma è una pièce nella quale la sacerdotessa effettivamente uccide i suoi figli, mentre nell'opera di Bellini questo non avviene. Questo non avviene perché nella pièce originale lei era veramente una sacerdotessa una sacerdotessa gallica di epoca romana, mentre nell'opera noi abbiamo una donna italiana del 1830. Quindi una figura che si allontana quindi dal modello di Medea. E un altro aspetto interessante da notare è che in questo riferimento a Medea c'è la figura di Maria Callas, che nello stesso tempo è legata anche a Norma.
Et j'ai été très très heureux de venir pour la deuxième fois dans ce magnifique théâtre, retrouver ceux avec qui j'ai travaillé. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tout le théâtre, parce que c'est vraiment exceptionnel le travail dans de si belles conditions. Merci beaucoup.
E inoltre voglio dire che sono veramente felice di essere qui per la seconda volta a lavorare in questo teatro e è veramente un piacere essere qui, lavorare con questo staff, con questi artisti, con queste masse artistiche e poter lavorare in delle condizioni così, così favorevoli.
Allora, questo era Olivier P che dirige la Norma di Bellini, che andrà in scena il prossimo venerdì 27 al Teatro alla Scala. Sul podio Fabio Luisi, le scene e i costumi sono di Pierre-André Weitz, mentre la coreografia è di Ivo Bauchiero e nei ruoli principali, come abbiamo detto, in quello di Norma, Marina Rebeca e poi successivamente Marta Torbidoni, mentre Michele Pertusi sarà a Oroveso, ruolo che, come avete sentito, viene ritenuto cruciale per il regista. Ad Algisa sarà Vasilissa Berzanskaya e Paolo Antonietti sarà invece Flavio, mentre Pollione vedrà alternarsi Freddy De Tomaso e poi Antonio De Poli. Si tratta di un'opera che in realtà non ritorna alla Scala dal 77, quando Montserrat Caballé, come ricordavo, la portò in scena con grande successo sotto la direzione di Gianandrea Gavazzeni. Insomma, con quest'ultimo argomento noi vi salutiamo. Il suggeritore Night Live, sia in forma magazine che in forma diretta in presenza nell'auditorium Demetrio Stratos, vi dà appuntamento all'anno prossimo. Naturalmente vi ringraziamo intanto per i messaggi, per l'ascolto, per quando venite a trovarci in auditorium. Passate una buona estate. Se potete, andate a vedere tanto spettacolo dal vivo, perché insomma è qualcosa che fa bene a noi che andiamo a vederlo e anche a chi lo fa. Quindi un saluto da Ira Rubini, a risentirci presto. Adesso ci sono le notizie della notte.